La dieta sta per iniziare. Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan. Finalmente ho potuto fare una live. Una volta vi avevo detto hello dear friends. Have a good weekend. L'altra volta vi ho fatto un sondaggio e vi ho dato delle possibilità di scegliere la ribellione ad Hong Kong, un tema di attualità, della disoccupazione, della politica, ditemelo voi. Il 71% ha scelto ribellione ad Hong Kong, poi tema di attualità il 14%, della disoccupazione il 14%, per cui e poi della politica e ditemelo voi il 0%, per cui adesso naturalmente scusate che ecco. Preparo bene qua tutto per filmarmi. Naturalmente non posso un istante. Scusate la pausa, ma l'altra volta ho parlato del caso di Greta Thunberg, o Thunberg, come si pronunci, quello che succede a Hong Kong, perché in pratica la situazione ad Hong Kong sta degenerando. 92, perché sono delle coincidenze. Ma nel 92, adesso cerchiamo un po' qua, è successo l'evento di Piazza Tiananmen nel 92. Quindi cerchiamo un po' qua, googliamo quanti morti, piazza Tiananmen tre cani, piazza Tiananmen massacro, piazza Tiananmen Modena, piazza Tiananmen, piazza Tiananmen, che Wikipedia qua in Cina non la possono far leggere perché il governo se no sbugiarderebbe. Quindi proteste di piazza Tiananmen nell'89, non nel 92, nell'89 c'è stata questa, qua vi lascio link. Lascio nella chat il link. Adesso c'ho zero spettatori, vabbè, parlo per chi mi guarderà dopo. Nell'89 in piazza Tiananmen è stato un massacro perché la gente era scesa in piazza spontaneamente, prima per chiedere il rinnovamento, perché volevano il rinnovamento alla Gorbaciov anche in Cina. la perestroica e la glasnost. E poi perché volevano direttamente le dimissioni del premier d'allora. Il premier di allora era niente meno che... qua non lo trovo. In Occidente la protesta di piazza Tiananmen viene considerata un evento fondamentale e importantissimo del XX secolo, ma in Cina solo parlarne è un vero e proprio tabù. Sebbene su internet, giornali e documentari si possano trovare varie testimonianze, filmati e immagini riguardanti la protesta, molti documenti di questi e altri generi sono stati occultati dal Partito Comunista Cinese tramite l'utilizzo di censura e disinformazione permesse dal controllo pressoché totale dei mass media. Ciò diviene particolarmente evidente durante la commemorazioni organizzate per l'anniversario del massacro. Ogni anno, in occasione del 4 giugno, si tengono marce o fiaccolate nel silenzio dei mezzi di comunicazione sotto lo stretto controllo delle autorità. Tengono sotto osservazione anche i contenuti pubblicati su internet, motori di ricerca, chat e social network compresi, e i dissidenti relegati agli arresti domiciliari. È giusto che sia in una dittatura. E quindi in Cina hanno represso col sangue, in Wikipedia c'è molto da leggere, hanno represso col sangue e la protesta della gente. Tanto è così che c'è anche censura nei confronti di tutti quei gruppi religiosi che non si adeguano alle volontà di Beijing, che una volta si chiamava Pechino. Inutile dire della repressione di quelli che credono in Falun Gong. Qua c'è Zhuang Falung, che è il libro dottrinario, e qua Falun Gong o Falun Dafa. Sì. Naturalmente io non sono un credente. E molte delle cose che si leggono, soprattutto in Zhuang Falung, sembrano incredibili. Poi sul sito di Falun Dafa o Falun Gong si leggono cose anche più incredibili. Quindi Vapm Alessio, ciao Alessio, come va? Buon fine settimana. Quindi io ho sempre seguito le cose di Falun Gong con spirito critico, però in Cina considerano Falun Gong una setta pericolosa e quindi ne arrestano, dicono che torturino. Qua c'è che torturino gli iscritti, che poi se voi guardate dei filmati di Falun Gong, all'inizio il Partito Comunista Cinese promuoveva la pratica di Falun Gong all'inizio, poi quando è diventato indipendente, qua sono delle pagine di Falun Gong, si trovano in molti idiomi. Ecco qua Falun Dafa, o Falun Gong, e poi, siccome sono diventati più popolari del Partito Comunista Cinese, li hanno iniziati a perseguitare, perché in Cina c'è la libertà di culto. Poi hanno cercato di diffamarli, ma all'inizio, se voi guardate le conferenze di Li Hongzhi, il fondatore di Falun Gong, si è capito? E quindi alla fine le conferenze le dava, sono le conferenze, vediamo un po' se ci sono in YouTube. Alla fine le dava proprio i dirigenti del Partito Comunista stesso. Vediamo. Non da fa home, perché poi non era di questo che volevo parlare. Non era di questo, ma le live sono così, si sa. Audio e video. Ecco. Qua ci sono le 9 lezioni. Ecco, se voi guardate queste 9 lezioni, io vi do il link perché guardate queste 9 lezioni nella pagina di Falun Dafa e vedrete come lo stesso Li Hongzhi fa conferenze ai membri del Partito Comunista, dell'esercito, funzionari politici. Li Hongzhi, questo signore qua, dovuto scappare via dalla Cina dopo Tiananmen, se non mi sbaglio, nel 94, perché lo avrebbero arrestato, siccome non voleva sottostare all'autorità del Partito Comunista. Molti cinesi di fatto si sono disiscritti dal Partito Comunista Cinese, dalla repressione di piazza Tiananmen in poi hanno avuto molte perdite. Che la gente si iscriveva nel Partito Comunista e pagava l'iscrizione, un po' come quelli del PD in Italia che pagano per votare le primarie interne, che poi scelgono loro quello che vogliono scegliere come candidato. Ma non era questo il tema della discussione, quindi scusate se sto fuori, magari devo andare un po' più da questa parte. Il fatto è che parlavamo di Hong Kong. Ebbene, succederà lo stesso in Hong Kong che è successo con Piazza Tiananmen. La gente si ribella, la gente non vuole questo strapotere.
No, Lolotez 1. Lolotez mi dice: sei un grande oratore, amico mio. Grazie a te, Lolotez, di seguirmi. Michel, I am here with you. Thank you very much. Ciao, amico Lolotez, e buon fine settimana. Big Tooms, Michel, thank you very much and have a wonderful weekend.
Allora, la gente stanca, stanchissima di tutte le tensioni che provoca il fatto che presto saranno integrati a una società dittatoriale dispotica, quella del Partito Comunista Cinese. Evidentemente non vogliono andare sotto il dominio comunista. Vogliono rimanere liberi. Addirittura prima manifestavano le prime domeniche contro la legge di estradizione dei dissidenti. Quindi nelle dittature ci sono ancora i reati ideologici. Basta vedere cosa gli è successo nell'ambasciata in Turchia al giornalista Khashoggi, al giornalista saudita Khashoggi. Basta vedere cosa gli è successo a Litvinenko, mi sembra che si chiamasse così, con il Polonio. Poi, nelle dittature e nei regimi repressivi si avvelenano, si uccidono gli oppositori o li si incarcerano. Quindi la gente è uscita le prime domeniche a manifestare contro la repressione del Partito Comunista Cinese, che governa in una dittatura del proletariato. Ma adesso vanno oltre, siccome le posture si sono inasprite, le posture di Beijing, che noi conoscevamo come Pechino, e quindi adesso direttamente sfilano nelle manifestazioni con la bandiera della ex colonia britannica di Hong Kong. Vogliono l'indipendenza, o perlomeno vogliono un'autonomia molto forte da quella che considerano un'ingerenza tirannica del resto della Cina. Vogliono ritornare ai tempi del colonialismo britannico, che tanto cattivo non era. Temono che il governo comunista cinese si possa appropriare delle fabbriche, della finanza e dell'economia di Hong Kong. In tutto questo, il resto del mondo sta come sempre a guardare, mentre a Hong Kong, come in Venezuela, c'è una vera escalation di violenza per le strade. Quindi, come si colloca il nostro paese con rispetto a tutta questa violenza? Innanzitutto vi ricordo: iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella per supportarmi e per permettermi di continuare a parlare di questi argomenti, perché mi incentiverete moltissimo. Poi, per darmi degli spunti e dell'ispirazione, commentate sotto questo video e condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo qui sotto. E quindi vi dico: che farà il nostro paese rispetto della violenza che c'è in Hong Kong? Tutti questi conflitti, come al solito, niente, perché il nostro paese a livello internazionale non conta nulla, anzi è già una kermesse a livello nazionale. Stanno discutendo se fare o meno votare gli adolescenti di 16 anni. Ma io dico, tanto è quello che conta votare quando si ha più di 18 anni. Mi sembra che avevano abbassato l'età a 17 anni, perché scelgono 16 anni e non 15. È arbitraria la cosa, perché 16 e non 15 o non 17. Ma per quello che vale votare ai 18 anni, e poi tu vai a votare e i partiti politici fanno quello che vogliono, perché adesso si è visto che non si è andato al voto. Un partito che aveva perso le elezioni come il PD adesso risulta un governo di coalizione con i pentastellati. La connessione è instabile. Attendi mentre si è stabilita la connessione. I grillini, i pentastellati che dicevano mai col PD al governo. Non è possibile neanche dialogare con loro. E molti gli hanno creduti ai grillini e gli hanno voluto. È stato il movimento di stabilirla. Contentare sto cavolo di dico. Hanno fatto allora i pentastellati una coalizione di governo con la Lega di Salvini per non dover fare una coalizione con il PD. Con il PDL e poi alla fine si scopre che avranno finalmente governo con loro, anzi non c'è possibilità di discutere. La connessione si è recuperata. Io mi domando, se l'Italia già non ha una politica interna, che sono sempre i soliti voltagabbana, che si danno volta così ogni volta che gli conviene, si rigirano e rigirano, stanno a rigirare come delle frittate. Pa, 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 pa. Fanno il ping pong da un lato all'altro. Che importanza hanno i nostri dirigenti politici a livello internazionale? E nessuna, nessunissima, nessuna. Allora, che ruolo può avere l'Italia nella pacificazione della società di Hong Kong? Nessuna. Come può mediare Italia nella situazione incresciosa che si sta vivendo? Mi tolgo poi gli occhiali per il riflesso. Nella situazione incresciosa che si vive a Hong Kong, noi che ruolo possiamo avere? Nessuno, nessunissimo, capito? Nessuno, e mi spiace. Quindi quello che si vive a Hong Kong, e faccio questo video perché ho proposto il sondaggio e io stesso devo rispettare quello che i miei ascoltatori vogliono guardare. Ci fa vedere questa situazione a Hong Kong che si protrae non so da quante settimane. Vediamo qua. Ah. Proteste Hong Kong 2019, che evidentemente non sono le sole proteste. Iniziate il 31 marzo 2019 contro il disegno di legge sull'estradizione. Quindi qua leggiamo Wikipedia. E questo è il totalitarismo uno piace totalitarismo su sorry del progresso della Cina fanno svolte negativi per gli stessi cinesi che violentano i loro diritti umani. Allora, le proteste di Hong Kong del 2019 sono una serie di manifestazioni in corso a Hong Kong, iniziate il 31 marzo 2019 contro il disegno di legge sui accordi di che ci sono dei reati ideologici che in altre parti del mondo non sono perseguibili. Beh, se tu dici in Cina su questa cosa il Partito Comunista Cinese è in errore, ti sono sorte per timori che l'azione avrebbe violato la linea di demarcazione tra i sistemi legali giuridici noti anche come un paese due sistemi che passavano per la città alla giurisdizione, quelli che attribuiscono la Partito Comunista Cinese. Il disegno di legge è stato proposto per la prima volta, vabbè, allora l'esito di queste proteste è stata la sospensione della Repubblica Popolare Cinese. Il fatto che la proposta sia decaduta non significa che in futuro non la presentino di nuovo. Capito? Non significa che non la presentino di nuovo questa proposta o che addirittura per decreto presidenziale non la impongano. E non so a quante hanno fatto perdite, 8 suicidi, più di 2100 feriti, più di 1450 arrestati. Comandanti, nessuna leadership centralizzata. In pratica, sempre più persone manifestano a Hong Kong. Un'affluenza record di 550.000. persone, mentre la polizia ne ha stimati circa 190.000. Anche se fossero solo 190.000 sarebbe un successo fenomenale. Separatamente, centinaia di giovani manifestanti hanno preso d'assalto il consiglio legislativo e hanno deturpato i simboli associati alla Repubblica Popolare Cinese e eliminati pro Pechino all'interno dell'edificio. Il 9 luglio il capo esecutivo Carrie Lam, che se non mi sbaglio era una donna, ha dichiarato morto il disegno di legge sull'estradizione, usando un'ambigua frase cantonese che può essere tradotta come morire di una morte pacifica. Ha definito gli sforzi effettuati per far modificare la legge un fallimento totale. Lam non ha assicurato tuttavia che il disegno di legge sarebbe stato completamente ritirato o che qualsiasi altra richiesta dei manifestanti sarebbe stata presa in considerazione. Da luglio l'ondata di protesta è continuata e alcune manifestazioni sono intensificate e trasformate in scontri tra polizia, attivisti pro-governativi, pro-Pechino e residenti locali. Delle vere e proprie gresche. Alla luce delle proteste in corso, diversi paesi hanno emesso delle avvisaglie ai viaggiatori verso Hong Kong. Durante un'intervista rilasciata venerdì 19 luglio, alcuni consiglieri di Carrie Lam hanno dichiarato che non verranno date ulteriori concessioni ai manifestanti e che Lam non si dimetterà. Che in pratica volevano anche la dimissione di Lam.
Quindi voglio dire, questa è la situazione. Questa è la situazione in un paese dove non c'è libertà, perché la libertà non è solo economica, il progresso materiale non è tutto. La civiltà sta anche nel fatto di poter rispettare i valori che rendono degna l'esistenza delle persone. Perché mandare l'esercito per le strade a reprimere, a arrestare, è tipico di una dittatura. Poi China, che è un paese economicamente ancora comunista, anche se ipercapitalista, iper neoliberale, contraddizione profonda, fa il dumping, ossia anche le fabbriche private in Cina debbono avere una partecipazione dello Stato comunista maggiore al 51%. Quindi che significa? Che la maggior parte delle fabbriche di fatto sono dello Stato. Per esempio la Huawei. Allora, la Samsung ha dei cellulari tipo il Note 10, l'S11, Galaxy. Dicono che ci rimettono addirittura dei soldi perché sono una buona carta di presentazione della loro firma. Invece la Huawei vende cellulari addirittura più potenti a meno prezzo. Questo come mai? Perché ricevono finanziamenti a perdere dallo Stato e poi riescono a vendere quei cellulari invece che a 1000 euro, 1200 euro, 1500, lo trovi nel negozio a 900 euro. La differenza chi ce la mette? Veramente lo Stato comunista cinese, che ci fa dumping in una miriade di prodotti, anzi centinaia di migliaia, milioni di prodotti. Quindi questo che significa? È come se io mi mettessi un caffè nella piazza centrale di una città e vendo tutto il 50%, perdo denaro, faccio perdere denaro pure a tutti gli altri bar della città. Una volta che avranno chiuso la maggior parte dei bar, se non tutti, e quelli che staranno in difficoltà me li compro io, perché c'ho un sacco di soldi, anche se perdo con l'attività dei bar, che succede? Allora a quel punto io vedrò i prezzi, non ci sarà più concorrenza, ci avrò il monopolio dei bar. Allora a quel punto il cappuccino non lo vendo al prezzo che lo dovrei vendere, ma lo vendo 10 volte più caro, perché dirò alla gente: prima costava così e io lo vendevo meno, ma adesso lo vuoi il cappuccino al prezzo che dovresti pagarlo normalmente? Cambia di città. Lo vuoi bere in questa città? Io ho 70-80 bar, sono l'unico che ha i bar. Prima facevo dumping, vendevo sotto prezzo, e adesso invece mi va di venderli, recuperare tutto il denaro nei miei 70 bar, perché avrò comprato anche i bar fallimentari degli altri, a 10 volte di più. Magari mi invento il doppio caffè, metto della crema di arachidi dentro, dei pezzetti di noccioline, quello che vuoi, ma li farò pagare 10 volte di più. La Cina su molti prodotti fa il dumping, cioè lo Stato finanzia la produzione industriale in modo che gli industriali possano vendere all'estero i loro prodotti a prezzi stracciati. Poi però il vero obiettivo è quello di far fallire le industrie dei paesi stranieri, oppure che le industrie dei paesi stranieri vadino a produrre in Cina perché è più competitivo. Una volta che tutti fabbricheranno in Cina, oppure che le fabbriche che non l'avranno fatto, come per esempio di alimenti regionali italiani, o sono falliti o sono andati a fabbricare in Cina, a quel punto la Cina stessa ci avrà il cartello dei prezzi, detteranno i prezzi in tutto il mondo. E questa è la loro politica. Fare quello vogliono ottenere dei risultati. Prima di tutto che tutto il territorio cinese sia uniforme, vogliono riprendersi a pieno il controllo su Taiwan,
vogliono riprendersi a pieno il controllo su Hong Kong, così come hanno conquistato la Manciuria, così come hanno conquistato la Mongolia interna, così come disputavano territorio all'Unione Sovietica, all'ex Unione Sovietica. Ci sono stati molti scontri tra la Cina comunista e l'Unione Sovietica che potevano sfociare in una vera e propria guerra. Infatti ci sono state delle confrontazioni indirette tra la Cina comunista e la ex Unione Sovietica nel sud-est asiatico. Ecco perché la Cina comunista e gli Stati Uniti hanno finanziato la Repubblica Popolare di Kampuchea, la Cambogia, del criminale Pol Pot e dei suoi criminali Khmer Rossi. Perché? Perché volevano evitare che Vietnam cadesse sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. E allora finanziavano Stati Uniti e Cina il criminale Pol Pot, che ha massacrato 2.800.000 persone fra vietnamiti e cambogiani. In pratica quasi la decima parte o la due ottavi della popolazione di Cambogia, perché erano 10 milioni di abitanti, sono rimasti a tutt'oggi 8 milioni e mezzo. E poi le falsità che si dicono che c'è stato un meeting fra Nixon e non so se Mao Zedong, e sono arrivati ad andare d'accordo, lo continuano a dire nella RAI giornalisti bugiardi, si sono messi d'accordo attorno a un tavolo di ping pong, la storica partita ping pong fra Nixon e Kissinger, e Mao Zedong. Diplomazia del ping pong. Questo in Wikipedia. Per diplomazia del ping pong o politica del ping pong si intende lo scambio di visite tra giocatori di ping pong Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese negli anni 70. L'evento costituì un momento di distensione nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti che aprì la via al presidente statunitense Richard Nixon per la sua visita in Cina nel 1972. Si incontrò con il Mao Zedong. Capito? Ed è una bugia. In realtà loro si dovettero incontrare perché la Cina comunista, che era nata che il Partito Comunista e Mao Zedong avevano preso il potere nel 1949, non era mai riuscita a sviluppare un'industrializzazione pesante come nell'Unione Sovietica. Era ancora molto giovane la Cina comunista e poi non era ben strutturata ed organizzata come l'ex Unione Sovietica. Allora Mao Zedong fece il salto in avanti, il balzo in avanti, invece sprofondò il paese in un caos organizzativo, ci fu carestia e morirono milioni di persone di fame. Poi organizzò la rivoluzione culturale, che è stata anche quella un fracasso. La Cina comunista aveva bisogno di soldi, ma non si sapeva organizzare come l'Unione Sovietica, ed era acerrima nemica dell'Unione Sovietica, che voleva diffondere in Asia il proprio comunismo. Aveva paura che in Asia e soprattutto nel sud-est asiatico avanzasse l'Unione Sovietica. Allora, così come al tempo dell'imperatore e dell'ultima imperatrice vedova,
Cina ci sono sempre stati molti schiavi o prigionieri politici, detenuti. E le ferrovie negli Stati Uniti si sono costruite con la mano d'opera schiava e le compagnie delle ferrovie compravano direttamente all'impero cinese. Cinesi schiavi comprati in Cina costruivano le ferrovie. Dicevano che per ogni traverso delle ferrovie c'era un cinese sepolto sotto. Quanti cinesi sono morti costruendo le ferrovie? Negli anni 70 la Cina era molto più povera e molto più agraria dell'Unione Sovietica. Allora gli Stati Uniti cercavano anche negli anni 70, perché poi negli anni 70 gli Stati Uniti conobbero un impressionante boom industriale, boom, boom. Allora negli anni 70 avevano bisogno di manodopera barata. Infatti li mandarono negli Stati Uniti, infatti Chinatown, tantissimi negozi, supermercati e ristoranti cinesi, ma soprattutto fecero un accordo con il pretesto della diplomazia del ping pong, che tutte balle, insomma, Wikipedia qua, qua vi do il link perché voi leggiate tutta, io già sapevo questa storia, ma non me la ricordo a memoria. Poi ecco qua, la metto nella chat, voi guardatevela. Il pretesto di questi tornei di ping pong fra Stati Uniti e Cina si sono messi d'accordo. La cosa dura fino al giorno d'oggi. La manodopera schiava, i dissidenti politici, i religiosi, che i comunisti cinesi, soprattutto Mao Zedong, era molto duro, molto più rigido di questi comunisti di adesso, perché direttamente i religiosi li faceva uccidere o li faceva lavorare fino alla morte. Ha invaso il Tibet Mao Zedong per avere più terra, per sfruttare le risorse del Tibet, e poi mandava i lavori forzati nei campi e tutti i religiosi che non volevano lasciare il loro statuto religioso. Ha invaso la Manciuria, ha fatto casini, però non riusciva a far decollare la Cina perché le sue concezioni economiche e sociali erano molto arretrate. Infatti, chi farà decollare la Cina è stato un capo di Stato, un premier, che Mao Zedong ha mandato prima agli arresti e poi non so se in esilio. Poi è stato quello contro cui Piazza Tiananmen ha manifestato, ironia della sorte. Allora si sono messi d'accordo che già negli anni 70, dopo questi meeting del ping pong, Nixon ha permesso, assieme a Kissinger, agli industriali nordamericani di dislocare le loro aziende in Cina, e così hanno iniziato a svuotare Detroit ed altre città industrializzate, hanno iniziato ad avere disoccupazione, molta disoccupazione. Quindi, come dire, ogni tanto gente come Bush Junior, vi ricordate che prima del 2001 diceva che prima del 2001 George Walker Bush Jr. diceva che bisognava combattere l'asse del male che passava per Libia, Palestina, Somalia, Iraq, Iran, Siria, Cina, Russia, Corea del Nord. Da allora, dall'11 settembre 2001 ad oggi, bene o male, hanno aggredito diplomaticamente, politicamente, economicamente e militarmente Afghanistan, perché l'asse del male era Libia, Palestina, Somalia, Iraq, Siria, Iran, Cina, Russia, Corea del Nord, Afghanistan, Pakistan, e quindi anche la Cina era inclusa. Però come? Per Nixon e soprattutto per Kissinger, che erano anticomunisti, i cattivoni non erano i cinesi. Si andava a dislocare in Cina, capito? A mettere le fabbriche in Cina. Come? Non erano cattivi? Come è possibile? Non erano comunisti? Allora si vede l'opportunismo della politica a stelle e strisce, della politica statunitense. Adesso che faranno i nordamericani? Lasceranno che le cose vadino avanti, che politica interna della Cina? Ma avevano promesso sin dall'annessione che ci sarebbero stati ci sarebbe stata piena autonomia a Hong Kong, Taiwan e altri territori. Invece non è così, perché per esempio si veda come Shanghai, Macao e altre città che furono colonie occidentali sono integrate al 100% alla Cina. Adesso non so perché a Shanghai, a Macao e in altre città costiere della Cina sono stati meno casini o nessun casino, perché non vi scordate che i portoghesi avevano a Macao una colonia, eppure è ritornata a quella colonia, credo che sia ritornata la Cina continentale comunista. Nessuna manifestazione, nessuna protesta, non si è sentito nulla. Forse sarà perché i portoghesi non sono riusciti a fare di Macao un porto industriale. Chissà, vediamo. Macao. Cosa farà Macao? Macao, Aomen in portoghese. Macao è una delle regioni amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong. Ecco, come mai non ci sono problemi a Macao? Ci sono grandi casinò e centri commerciali sulla striscia di Kotai. Ecco, siccome c'ho molti amici e molte amiche cinesi che mi guardano, si vede perché io ho un nome buddista cinese, loro mi spieghino come mai, mentre a Hong Kong c'è tutta questa violenza, tutte queste proteste violente, c'è tanto casino strada. Come mai, mentre a Hong Kong ci sono queste proteste violenti dalla fine di marzo, a Macao per esempio e a Shanghai non si sa nulla? Non so se ci saranno delle proteste nella Mongolia interna, nella Turkestan cinese. So che molti mi seguono cinesi, però YouTube K2.0, buon fine settimana. Allora, stavo parlando della situazione a Hong Kong,
Comunque ho fatto già 52 minuti di video, non so, stavo per chiudere perché devo fare altro. Perché è un po' tardi, diciamo. Insomma, credo che molti di voi avrete cenato, ho cenato anch'io.
Solo adesso mi sono accorto della tua live, che peccato.
Non ti preoccupare, caro amico. Riguardala, io comunque a grandi linee mi stavo chiedendo adesso come mai a Hong Kong sono così tante forti proteste e non si sa di proteste a Macao, che anche quello è un territorio di autonomia speciale o un qualche cosa del genere. E poi evidentemente nessuno vuole a Hong Kong rinunciare alla sua autonomia speciale e far parte appieno della Cina comunista, perché in Cina abbiano raggiunto dei progressi economici materiali, non hanno libertà, non hanno democrazia e ti possono censurare, anzi ti censurano sempre, ma ti possono arrestare per un qualsiasi motivo da un momento a un altro. E poi che intervengano con l'esercito sui dimostranti è tipico, a parte di un paese come l'Italia, non ci scordiamo quello che hanno fatto nella scuola Diaz durante il D8 di Genova, ma è tipico di dittature. E quindi, caro il mio amico YouTube IK 2.0, YouTube IK, che mi piacerebbe sapere perché YouTube IK, scuola Diaz una vergogna, è stato una vergogna, ma ci ha condannato il Tribunale Europeo dei Diritti Umani di Strasburgo, ecco, e poi non si è fatto nulla, sono stati tutti assolti. Comunque è veramente una vergogna tutta italiana, perché poi alla fine noi ne siamo usciti da quei G8 sbugiardati. Almeno l'Italia avesse guadagnato una posizione mondiale, una posizione internazionale, che uno dice va bene, è morta una persona che non doveva morire, se ne sono represse tante, ma almeno nei G8 abbiamo guadagnato tanto. Invece no, abbiamo fatto una figura bruttissima, per non dire una parolaccia, e poi non ci abbiamo guadagnato nulla come paese, anzi ci hanno sbugiardato. E il processo forse non è ancora finito, stanno ancora in appello, ma dopo più di 10 anni, che non mi ricordo che anno era che è successo quel G8, nel 2004-2005, ma io dico, perché questo club a delinquere, che è il G8 secondo me, non si va a riunire in una porta aerea in mezzo al Pacifico o in mezzo al Mediterraneo, e debbono andare nel cuore di una città, perché prima del G8 di Genova c'è stato un altro G8 in Canada, dove Black Bloc hanno spaccato tutta la città. E non stiamo parlando d'Italia o di un paese del terzo mondo, ma stiamo parlando del Canada. Quindi G8 Genova 2001, hai capito? Proprio l'anno delle Torri Gemelle. Ma addirittura in Canada, prima del 2001, hanno spaccato tutto Black Bloc, perché la gente si rende conto, innanzitutto, che i G8 sono delle farze, e che non si va a discutere. Un momento. allora dire il telefono no.
YouTube IK, un morto, quel giovane accusato il carabiniere, la canica spara il proiettile, colpisce l'istintore che rimbalza sulla testa di quel ragazzo.
Sì, era una cosa confusa. E poi non so se quel giovane ragazzo, poraccio, pace all'anima sua, che è morto, che poi io sono atto, quindi che nulla dopo la morte. Comunque io lì doveva scappare il morto, a parte che avevano circondato la Jeep, il SUV, i carabinieri dentro non è che potevano stare calmi. Ma quel giovane, che non mi ricordo come si chiamasse, stava con un estintore in mano, era andato a sfondare il vetro o la plastica che c'era dietro questo SUV, questo cipone. L'altro istintivamente, perché voglio dire, se sarebbe riuscito a rompere la macchina da dietro, avrebbe fatto con l'estintore, avrebbe tirato in testa qualcuno o no? Che voleva tutti a colpire la macchina, a scuoterla. E voglio dire, non è normale. Se lo fanno a uno nel parcheggio del supermercato, non dubita a mettere la retromarcia e a saltargli di sopra.
Carlo Giuliani.
Quel ragazzo stava con l'estintore in mano, forse preso dalla foga, perché i suoi genitori dissero non era una persona violenta, non aveva mai partecipato a nessun gesto violento. Beh, evidentemente l'istinto del gruppo trasforma le persone. Stava con l'estintore in mano, colpiva. Il carabiniere, come dice te, si è voltato, ha sparato, non aveva una buona visuale. E dicono che ha preso l'estintore e gli è rimbalzato in testa. Quindi questo fatto, in questo momento di esagitazione, quello sparo, no, magari non premeditato, per carità, si può pure giustificare dal fatto che stessero in decine o in centinaia a scuotere la Jeep, e cioè se la decapotavano, poi che succedeva? Magari ci avevano una bomba molotov, visto che stavano, gli prendevano fuoco, gli appiccavano fuoco. E poi, presi dal dover uscire da quella situazione, non so se la macchina era andata in quella direzione e li hanno circondati, gli hanno teso un tranello, oppure dovevano uscire dallo stazionamento dove stavano, ma hanno fatto di colpo retromarcia e li hanno passato con una o più ruote sulla testa del giovane
Carlo Giuliani,
e mi sembra che gli hanno sfracellata, perché non so se gli sono passati anche sopra il corpo una o più volte per fare manovra, per scappare via, perché intanto gli avevano iniziato a lanciare sassi, sanpietrini, pezzi d'asfalto, proiettili, chi più ne ha più ne metta, e quindi avevano fatto manovra, gli hanno passato sopra una volta e scappando via gli passano sulla testa, oppure non so se fanno fare marcia indietro perché dovevano uscire dal luogo dove stavano, e poi escono a piedi sfoderando le armi per sfollare la gente, sparando con spray urticanti al peperoncino. Però voglio dire, forse è stato un morto che non si poteva evitare, forse non si voleva evitare, ma soprattutto che lo sono andati a cercare, nel senso che non si può circondare una volante o un SUV della polizia o dei carabinieri in quel modo.
Sì, vero, YouTube IK. Brutta storia, e tutti gridavano ai carabinieri contro dopo che hanno visto la scena.
Certo, io ne sono rimasto molto toccato quando ho visto la scena, perché veramente arrivare a sparare e sai che ci può essere il morto. Voglio dire, questo giovane, questo ragazzo Carlo Giuliani, ti vai a aggredire con un estintore, ma per esempio che tu esci, non dico con la famiglia dentro, i bambini, perché sarebbe troppo, tu esci dal supermercato, metti la spesa nella macchina, stai per utilizzare il cellulare, quando viene uno scatenato, un pazzo con l'estintore a voler sfasciare il vetro di dietro, che magari ci ha messo la pellicola antivandalica, quindi resiste un bel po' il vetro anche se si inizia a rompere. Tu che pensi che faccia un pazzo con un estintore o con una spranga di ferro o con un click se ti colpisce la macchina? A parte che non vuoi che continui, ma pensi questo entra dentro attraverso il vetro rotto e mi viene a tagliare la gola? Allora metti subito la retromarcia e fai retromarcia, ti difendi, oppure perché se non puoi andare in avanti, se non puoi andare di lato, gli passi sopra. E tu stai andando in autostrada, a un certo punto salta fuori un pazzo, si mette in mezzo all'autostrada e ti punta con una pistola. Tu che già stai andando a una certa velocità sostenuta, che pensi di fare? Frenare, rallentare, passargli accanto, oppure, come si vede nei film, accelerare abbassandoti al massimo, in modo che se ti spara magari non ti prende in mezzo alla fronte, acceleri al massimo, zim, passi sopra, e chiaramente in questo modo ti puoi difendere, capito? E quindi io credo che purtroppo la condotta di questi esercitati, che credevano di fare una cosa giusta e invece hanno fatto una dabbadaggine, abbia portato come conseguenza il morto. Molti volevano il morto lì perché sarebbe pesato moralmente sui G8, e il giovane, il povero ragazzo Carlo Giuliani, e magari grande idealista, si è comportato in modo suicida, perché da quando uno non è che sta protestando, e non deve essere per forza il SUV della polizia o dei carabinieri, ma tu stai camminando in un parcheggio a piedi, per quello non usate il cellulare quando camminate per la strada. Molti sono morti così, all'improvviso, soprattutto le macchine elettriche che non si sentono, o ibride, quando stanno col motore elettrico non fanno rumore. Allora accendono la macchina, tu cammini lento, dietro una macchina che sta accesa, quello a retromarcia ti schiaccia. Allora è pericoloso passare dietro una macchina accesa, vedi il fumo del carburatore, del tubo di scappamento, rallenta, frena, fermati, fa passare la macchina, perché non è che sei Superman, l'uomo d'acciaio, e se quello fa manovra per uscire dal parcheggio si rovina la macchina, te rovini te, ammazzi, batti la testa e rimani secco magari dopo qualche giorno. Allora è pericoloso passare dietro una macchina accesa nel parcheggio, non gli stai facendo nulla, ma te ti immagini che i carabinieri accendono la macchina perché debbono uscire dal posteggio e tu gli vai con un martello a prendere a sprangate il lunotto posteriore, che fanno? O ti sparano, o, visto che può anche essere pericoloso per i transeunti, accelerano, fanno retromarcia, perché si tratta di difendersi. Ma un po' di buon senso, se succede nei G8, i colpevoli sono le forze dell'ordine, i carabinieri. Se invece succede un giorno qualunque in città, giustamente il colpevole chi va a sfasciare il vetro della macchina, sia dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di stato, di un metronotte, di un vigile urbano a Roma o di un cittadino qualunque,
stai sempre commettendo un crimine, prima di tutto perché vandalismo contro una proprietà privata o pubblica nel caso della volante della polizia, poi perché è un'aggressione personale, puoi compromettere con gli stessi frammenti di vetro o di altro materiale l'incolumità fisica degli occupanti del veicolo, e poi per altre ragioni, quindi vai in carcere come minimo. Ma se quelli pensano a difendersi, basta che fanno un po' di retromarcia e tu, anche se non ti schiaccia la macchina, batti la testa per terra, subito una pozza di sangue, rimani secco. Allora, come dire, questo è stato il video che più mi avete richiesto. Io ogni volta faccio queste digressioni, ma vi ricordo ancora una volta, e poi non so se potrò mettere delle schede a fine video, vi ricordo ancora una volta che c'entrano le schede a fine video, e voglio sapere voi cosa ne pensate, dopo che io per un'ora e 10 minuti ne ho parlato, della rivolta a Hong Kong. Molte persone manifestano, addirittura non so se un quarto o un quinto della popolazione. Ma perché tante persone a Hong Kong manifestano? Più di 500.000 di persone, 550.000, hanno occupato l'aeroporto, hanno fatto ritirare la legge, ma adesso vogliono proprio diventare indipendenti o avere un'autonomia forte dallo stato comunista cinese. Perché succedono queste cose? Allora mi raccomando, commentate sotto questo video quando non sarà più una diretta, una live, e poi condividete questo video quante volte vi è possibile, perché io vorrei che anche i vostri amici e le vostre amiche commentassero sotto questo video. Quindi mi raccomando, ditemi cosa ne pensate. Fatelo dire ai vostri conoscenti, amici, parenti e familiari qui sotto, mi raccomando. Adesso, siccome che è tardi, ho fatto 1 ora e 10 di live, siccome dicono che i video con più di 15 minuti non li guarda nessuno, sarà un miracolo se qualcuno lo guarda per intero questo video, e io ne faccio dei video ogni tanto. Sono dei casini in strada a quest'ora, non mi piace per niente. Allora mi raccomando, se mi volete aiutare, io non vi chiedo denaro, non metto la PayPal, ma condividete i miei video, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate, commentate questo video qua sotto, condividetelo, poi più in là parlerò ancora di Matteo Montesi ed anche un canale che ha fatto 2 video graziosi includendomi, Cavaradossi prega per te, che non so se è di Cavaradossi, mi hanno detto che è un fake. Quindi se voi volete fare dei video creativi prendendo elementi dai miei video, lo potete fare, perché io li carico in Common Creative Attribution i miei video, quindi riutilizzo consentito. L'importante è che nella descrizione dei vostri video, dove utilizzate il materiale dei miei video, specificate ho preso dal canale Sant'Enchan con il link questo o questi video, i brani di questo e questi video, mettete il titolo e il link. Vi ringrazio di avermi seguito, siete in 3 a seguirmi, non vorrei veramente lasciare di fare questo video, ma ormai
dammi un poco di attenzione,
sempre, sempre. Ormai diciamo
questo qua. Ecco qua. Scusate, volevo vedere un po'. Ormai sto per. Ecco qua. Niente.
YouTube 2.0, se tu vuoi collaborare un giorno con me, nessun con me, nessun problema, ma il mio canale partirà a ottobre-novembre.
Va bene, non c'è fretta. Quindi non c'è fretta. Brani divertenti, per esempio, finalmente è ritornato l'edito
Tube
IK2.0. È ritornato l'editor di YouTube, per cui tu puoi, dopo che hai caricato un video, cercare i video in Common Creative Attribution. Allora, quando vedi un mio video, cercalo per titolo o per autore, Sant'Enchan. In questo modo ti appariranno, ti consiglio di entrare prima nel mio canale e cercare in una cartella lista di riproduzione, perché se no ti appaiono 1050, 1100 video e non sai quale scegliere, perché c'è poco spazio per vedere. Sono video magari che durano come questo, un'ora e 16 minuti, e da quale punto tagli? Non so se ti conviene attraverso l'editore di YouTube oppure direttamente ti scarichi nel computer uno dei miei video, mi tagli, scegli la scena o le scene che tu preferisci prendere, scarichi più di un video e fai magari delle parodie, delle gag comiche, magari mischi degli eventi. Io che dico delle frasi e tu che le mischi e altre cose che succedono, però ecco, per me non c'è fretta. Il tuo canale partirà a ottobre-novembre, non so per quale ragione partirà a ottobre-novembre. Comunque, ecco, quello che non voglio più fare è collaborare rispondendo a delle domande, perché molti mi hanno detto: va bene, voglio collaborare con te, rispondimi a una lista di 30 domande. E mi domandavano cose del tipo: ti piace il caffè con la cioccolata? Ti piace il tiramisù? Che pensi di questo lottatore di wrestling? Andate a guardare i miei video intitolati Questions and Answer o Answer and Question e vedrete che io ho risposto tutta una serie di domande che purtroppo lo facevo più che altro per fare una cortesia a una persona che poi si è rivelato uno stalker in Instagram, che peraltro poi ho anche rispondendo a 18 domande, uno dei miei ultimi video, anche quello mi ha stalkerato su Instagram. Dopo, tutti i contatti di Instagram mi chiedono di fare del video rispondendo a 18, 20, 50, 100 domande, e poi alla fine litigano con me. Vabbè, quello che è. Però io sono stato fin troppo esaustivo.
Ok, se tu vorrai lo potrò fare, dice YouTube IK 2.0. Ultimamente è cresciuto il mio canale, ma i veri contenuti partiranno dopo. Va bene, fai qualche... Hai visto come ha fatto Christian Eyes con Matteo Montesi, con Giuseppe Simone e con tutti gli altri, no? Che ha fatto delle parodie, dei video parodici, eccetera, no? Qualcosa alla Christian Eyes fai, con degli effetti speciali, tipo Matteo Montesi che prega Gesù come se fosse con la musica di Daitan 3, no? Daitan, Daitan. E invece Matteo Montesi che dice Gesù, Gesù, per noi sei la forza, Gesù, Gesù, Rosario Galattico, Crocifisso Spaziale, Spirito Santo, Gesù, Gesù, ma la musica è di Daitan, Daitan, la 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 la. E poi gli si fanno gli occhi rossi, no, a Matteo Montesi, e poi sembra che spara un raggio azzurro dalla bocca e tutte queste cose. Quindi mi piacerebbe che qualcuno facesse delle cose creative con i miei video e magari che usasse anche in modo critico il contenuto di quello che dico. Per esempio, se ti interessa parlare di un argomento, puoi prendere a spunto quello che dico, ma anche puoi utilizzare segmenti dei miei video. Tanto in Common Creative Attribution mi sembra che poi facciamo a metà coi guadagni, sempre che vengano. In questo modo, anche tu mettendo il link dei miei video, mi sembra che poi apparirà in automatico nella descrizione, come quando ti permettono di usare una musica prodotta da terzi. Addirittura conservi la monetizzazione o la dividi con altri o la perdi. Nella descrizione del tuo video comparirà l'autore, la casa produttrice, il titolo del brano e l'album. Quindi questo succede pure quando si utilizza brani di uno o più video di altri, che compare magari scritto da YouTube in lettere azzurre il canale, il titolo del video, il momento dal quale è stato preso. Comunque, se tu lo metti in descrizione, mi fai pubblicità a me, tu ti fai pubblicità, perché io poi metto nella mia lista dei preferiti il tuo video e tutti siamo felici e contenti, e si collabora così a distanza, non c'è bisogno di filmarsi insieme. Prendi i miei video, io in un futuro prenderò i tuoi, facciamo degli assemblaggi e viviamo felici e contenti. L'importante è mettere in Common Creative Attribution video. Adesso veramente YouTube IK 2.0 e tutti voi amiche ed amici carissimi, devo salutare, perché veramente è troppo tardi, ho fatto 1 ora e 22 minuti e già sono saltato di palo in frasca, già esulo dal titolo del video, ho parlato anche in precedenza di altre cose che non c'entravano nulla. Forse in futuro vi parlerò di Falun Gong e di Zhuang Falung, sono i due libri di Falun Dafa. Zhuang Falung è il libro della teoria e il libricino più piccolo, Falun Dafa o Falun Gong, è il libro della pratica. Comunque, nella chat vi ho messo il link a questa associazione, e puoi scaricare dal loro sito internet le pratiche che loro fanno, degli esercizi di Qigong uguali al Qigong perlomeno e al Tai Chi Chuan. Si fanno questi esercizi da seduti, da in piedi, come vedete qua, no, nelle illustrazioni. Sono degli esercizi di ginnastica e di respirazione che si fanno in piedi, ma anche da seduti, per la circolazione energetica. Naturalmente, tutto quello che è spiritualità, che parlano di spiriti, di fantasmi, mi sembra un po' di ascoltare Matteo Montesi qua, una specie di New Age cinese.
Naturalmente tutto quello lo prendo con le pinze, perché io non sono mai stato religioso, ma per quanto riguarda il Qigong, il Tai Chi Chuan e tutto il resto, sono delle attività ginnastica dolce come yoga, lo yoga e il pranayama.
Ok, ci aggiorniamo, dai, stammi bene, bravo, dice cose giuste, notte. YouTube K 2.0, grazie, buonanotte e mi raccomando, buon fine settimana, prenditi cura di te. Mi spiace dover lasciare i miei quattro amici che mi stanno seguendo dal vivo, giusto adesso che mi seguivano quattro persone, ma è così, non ce la faccio più a trasmettere ormai, se no poi ecco, si sono ridotte a tre persone quelli che mi seguono, ho 6 like, sono molto contento, ho raggiunto dei risultati fenomenali. Adesso li devo lasciare, non ho portato con me le peluche qua perché mi sono voluto concentrare a parlare di queste cose serie. Chiunque di voi veda il video adesso, mi raccomando, lo guardi, perché probabilmente lo guarderà, già che sciocco che sono, chi mi sta ascoltando in questo momento dal vivo lo riguardi se vuole, ma tutti gli altri lo guarderanno una volta che la live sarà finita, la live, e allora lo avranno visto dall'inizio se saranno arrivati fino a qua. Commentatelo per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo quante volte più possibile per farmi sapere cosa ne pensano anche i vostri amici, parenti e familiari. Adesso vi lascio perché addirittura mi viene la laringite. Allora, grazie di avermi guardato. Ogni tanto c'ho 3 spettatori, 4 spettatori. Vediamo quanti sono in tutto gli spettatori del video. Un saluto cordiale dal vostro caro amico, lo youtuber Sant'Enchan. Grazie di seguirmi, di commentare i miei video. Ricordatevi, io passerò a commentare i vostri video. Allora voi commentiate quanti più miei video possibili. Poi un'altra cosa, ogni commentario a un mio video io commenterò un vostro video. Non commentiate lo stesso mio video 30-40 volte, perché io non commenterò 30-40 video vostri diversi. Un commentario per video, io farò lo stesso, un commentario per video. Allora, un amico mio ha messo 40 volte like come commentario a un mio video e io gli ho commentato solo un video dandogli like al video e dicendo il tuo video mi è piaciuto. Quindi se voi volete che io vi commenti 40 video e vi dia like, commentate, date like a 40 miei video. Ciao ciao. Vediamo. Vuoi finire lo streaming? Sì, lo voglio finire. Vuoi terminare lo streaming? Eh sì, purtroppo sì. Ciao.